Allora, secondo tempo.
Scusate. No.
Vai, secondo tempo. Cominciamo con... Anselm dovrebbe in qualche modo... Cioè, diciamo, siamo rimasti sulla questione della legge dei valori che non è chiara in realtà a nessuno. Cioè, ora... Cioè, la cosa, per quanto mi riguarda, strana del discorso della legge dei valori è che è scientificamente esatta. Però non riesce a entrare nella... Non riesce a entrare nelle persone, non si riesce a capire fino in fondo. Questa è una sensazione che io ho da 20 anni o cose del genere. Mi manca quel non so che per capire fino in fondo questa famosa legge che dici ah, è così e basta. Non ci riesco personalmente. Vediamo se in questa occasione si riesce a fare un passettino anche in questa direzione, a riuscire a avere una certezza un po' più solida così. E Luca, volevi dire qualcosa?
Sì, volevo un po' fare una specie di riassunto per capire se ho capito, però fare un'osservazione. Se non ho capito male, quindi, la tecnologia comporta...
Dimenticavo, Peraldo, dovresti venire qui.
Scusate. Quanto ci abbiamo di interventi oggi? Per rimanere un po' nei tempi, ma Massimo, grosso modo.
Vuol dire 5 minuti, ma secondo me tempo ce n'è, secondo me. Non è che c'è bisogno di stringere troppo. Se uno ci riesce, si contiene. Se no, se c'ha bisogno di dire, secondo me, parli.
Quindi stavo dicendo, la tecnologia, se non ho capito male, comporta la riduzione del valore unitario della produzione, no? Salvo quello che diceva Aldo prima, che mi sembra interessante, cioè tutte le strategie per rallentare questa caduta attraverso la commercializzazione, attraverso il marketing, eccetera. Però la tendenza è quella di distruzione del valore, come dicevano a suo tempo, perfino alla Bocconi l'ho sentita dire questa cosa della distruzione del valore. Quindi per compensare si dà luogo a una sovrapproduzione, e la sovrapproduzione a sua volta comporta alcune conseguenze, una delle quali è l'aumento, diciamo in maniera esponenziale, dell'aggressione all'ambiente e diciamo della insomma della come si suol dire, predazione, no? delle risorse naturali e quindi anche sociali, eccetera. C'è però un altro aspetto, che è quello della diminuzione della forza lavoro, perché la tecnologia comporta evidentemente anche una razionalizzazione dei processi. Quindi la domanda, che forse è ripresa da qualche lettura che ho fatto, questo implica anche una diminuzione della capacità di domanda. Viene meno la domanda, in parte la domanda, perché evidentemente si va a abbattere quella che è la possibilità di remunerare il lavoro vivo, e quindi una minore capacità. Ecco, come si sostiene, no, questo processo che poi comporta anche questo aspetto, cioè che si produce di più, si devasta l'ambiente ancora di più, e questa sovrapproduzione non viene smaltita perché le persone sono di fronte a una minore occupazione o una sottooccupazione, perché ovviamente legato, credo, alla minore occupazione ci sono anche le forme di occupazione precaria, sfruttata e quant'altro. Questo è un po' il domandone, e capire anche quali possono essere le soluzioni, sempre per rimanere sul concreto. Grazie.
Mi hanno rubato una seggia.
Sì, prendi questa qua.
Uno si alza e perde tutto il posto.
Sì, in effetti, dunque, il capitalismo, questa è anche una cosa importante. Allora, nella nostra visione non è un insieme stabile, perché esistono molte persone, anche marxiste, che vedono il capitalismo un sistema magari spiacevole, ingiusto quanto vuoi, però tendenzialmente stabile, finché non arriva in qualche modo una classe rivoluzionaria che vuole in qualche modo mettere fine a tutta questa storia. E questa è una visione che, per esempio, si trova fortemente nella versione cosiddetta anche soggettivista del marxismo, che mettono in qualche modo tutto l'accento sulla presenza di un possibile attore rivoluzionario. Dunque questo in qualche modo va dal leninismo fino all'operaismo italiano e oltre. Mentre invece la visione che io, che noi difendiamo, è piuttosto sul fatto che il capitalismo è per sua natura un sistema assurdo e instabile, che in verità praticamente deve tutto, fin dagli inizi, deve in qualche modo correre più veloce del proprio crollo, deve in qualche modo sempre stare un passo avanti di fronte alla sua propria fine, perché è minato da contraddizioni insolubili. E questo è un po', dunque il capitalismo è riuscito in qualche modo a prolungare sempre di nuovo la sua esistenza, ma al prezzo proprio di devastare sempre di più il mondo e, come ho detto prima, di gettare tutto in qualche modo nel calderone della valorizzazione. Un effetto è proprio, come hai detto tu, il problema è che la diminuzione della forza lavoro effettivamente diminuisce anche in qualche modo in verità la domanda pagante. La risposta principale naturalmente è il tentativo di risolverlo a spese di altri paesi, per esempio, e dunque di esportare le proprie eccedenze e dunque di trovare altrove dei compratori. Dunque chiaramente l'esempio più clamoroso è la Cina, che appunto che produce a basso costo a causa del basso prezzo della mano, dei bassi salari, e che cercano poi di vendere i loro prodotti al resto del mondo. Poi questo processo chiaramente è stato relativamente facile finché esistevano pochi centri capitalisti, tipo l'Europa e il Nord America, che in qualche modo inondavano il resto del mondo. Ma siamo naturalmente arrivati negli ultimi decenni ad uno stadio di una saturazione globale in cui in qualche modo tutti vogliono assolutamente conquistare nuovi mercati a spese degli altri. E questo chiaramente forse è la causa principale anche del continuo aumento anche delle rivalità tra paesi e tra blocchi imperialisti. Dunque, così dire, c'è sempre dietro c'è proprio il tentativo di esportare i propri problemi altrove. Però dietro a questo c'è quello di cui stavo anche parlando prima del pranzo, cioè se permesso ammettiamo adesso il fatto che l'aumento delle tecnologie, poi tecnologie, che sia un martello o che sia un computer, abbiamo sempre a che fare con delle tecnologie, significa produrre più cose nella stessa unità di tempo, dunque ogni prodotto contiene di per sé meno tempo, meno valore e in un modo e nell'altro anche meno plus valore. Dunque, ripeto, dunque da quel punto di vista l'impiego di tecnologie significherebbe veramente di darsi la zappa sui piedi dal punto di vista del capitale. Però è il processo, per così dire, inarenabile, perché il singolo capitale, che è il primo che utilizza delle tecnologie, ci guadagna a spese degli altri capitalisti. E siccome non esiste una regia globale che in qualche modo li mette tutti in qualche modo a rigare dritto i singoli capitali, dunque questa cosa va avanti e ogni singolo capitale si impone a spese del sistema globale. Se questa logica funzionasse allo stato puro, il capitalismo sarebbe molto rapidamente crollato. Invece il modo essenziale in cui vi ha fatto fronte e dunque l'aumento della produzione, come ho detto prima, se una camicia contiene soltanto 12 minuti di valore, per dirlo semplificato, beh, basta fare 5 camicie e siamo allo stesso valore di prima, o meglio ancora 7 o 8. Però la prima conseguenza è che tutti questi prodotti devono anche essere venduti, e dunque da cui fin dall'inizio la continua corsa alle esportazioni, alla conquista spesso anche violenta di nuovi mercati, appunto già come l'hanno già fatto gli inglesi. E poi questo processo appunto, ha avuto varie tappe. E una delle tappe più importanti è stato il Fordismo, dunque di sommergere il mondo di automobili a partire da tra le due guerre, ancora di più dopo la seconda guerra mondiale, naturalmente è stato un modo per assorbire ancora enormemente di forza lavoro per un aumento della produzione. Poi anche l'automobile appunto, è diventato sempre più economico, però in compenso si vendono sempre più automobili. E dunque questo processo in qualche modo ha permesso per senza dubbio più di un secolo al capitalismo in qualche modo di sempre rinviare in qualche modo questa contraddizione che sta proprio alla sua base, cioè il fatto che con le invenzioni tecnologiche comportano dunque di segare via il ramo su cui si sta seduti, per dirlo in metafora. Però anche questo processo di compensazione, il fatto significa dunque di compensare il valore minore di ogni singolo prodotto, ogni singola merce, con un aumento della quantità di merci. Questo ha però due conseguenze importantissime che in qualche modo di cui non si vede proprio come il capitalismo potrebbe scapparvi per sempre. Una è sul piano economico, cioè di dire che questo processo trova un suo limite, soprattutto quando essenzialmente a partire dagli anni 60-70 con la microelettronica le tecnologie che risparmiano nel lavoro appunto hanno fatto dei tali balzi che a questo punto una buona parte della produzione avviene con minime quantità di lavoro. A questo punto non è proprio più possibile di aumentare la quantità di merci allo stesso grado e dunque si assisterebbe dunque a questo punto ad una diminuzione del valore globale nel mondo, non solo del saggio di profitto, ma del valore in quanto tale, perché si lavora sempre di meno, contando anche il fatto, ma questo è un argomento un po' più complesso, che non ogni lavoro è produttivo per il capitalismo. Ci sono molti lavori che non aiutano il capitale a riprodursi, tra cui tutti, gran parte dei servizi, le amministrazioni, ma anche, in verità anche gli armamenti e altri possono dare profitti per le singole imprese, ma non aiutano il sistema nel suo complesso a riprodursi. E dunque, in verità, dunque inoltre esistono degli standard di produttività che sono dati dal lavoro più produttivo, e se si lavora più tempo altrove, se per esempio in India continuano a metterci magari, hanno poco tecnologia, magari ci mettono un'ora a fare una camicia, però questa ora è come se valesse soltanto 10 minuti, se altrove si può fare una camicia in 10 minuti. E dunque questo significa che il lavoro, almeno la massa globale di lavoro nel mondo, diminuisce. E questo significa inevitabilmente che anche il valore diminuisce, e con questo che in verità il sistema in quanto tale rischia di mancare proprio di carburante. Se fosse però questa logica, dunque di per sé porterebbe a una specie di estinzione del capitalismo, non ad un crollo immediato, ma piuttosto ad una lenta estinzione. Perché non è avvenuto finora? In buona parte a causa della finanziarizzazione. Nella finanziarizzazione, appunto nel sviluppo delle borse, inclusi i valori immobiliari ed altro, assistiamo dunque ad una moltiplicazione di denaro che non è più basato su nessun reale processo produttivo. E questo è constatabile anche sul piano empirico, cioè dai primi anni 70 la produzione, tra virgolette, reale, anche se poi non è neanche più tanto reale, cioè quello che viene misurato dal cosiddetto prodotto industriale brutto, nel mondo è circa raddoppiato, mentre il volume di tutti i mercati finanziari si è moltiplicato circa per 10, per quanto è difficile stimarlo. Dunque, detto altrimenti, se nel 70 per ogni dollaro reale c'è un dollaro creditizio, oggi ce ne sono almeno 5. E dunque questo gigantesco aumento della sfera finanziaria permette dunque in qualche modo dunque di mascherare il fatto che in verità il capitale se misurato nei propri termini ha perso già da tempo la sua redditizietà, però questo fatto viene nascosto con il denaro finto, anche perché una volta emesso nel circuito la differenza non si nota, cioè una ditta grande in verità fa i suoi profitti semplicemente con i soldi guadagnati, per esempio con la capitalizzazione in borsa, questo alla fine sono lì per i soldi quanto gli altri, semplicemente a livello sistemico che la cosa non è uguale. E dunque spesso anche le imprese che in verità producono meno valore, come quelle per esempio i giganti dell'informatica, sono quelle che apparentemente manovrano le cifre più gigantesche. Questo naturalmente è un fatto ben conosciuto, però viene spesso interpretato, direi, assolutamente a rovescio. Anche a gran parte della sinistra accusa poi la finanza, i banchieri e la speculazione di essere la causa della crisi economica, e spesso appunto con dei toni fortemente populisti, condivisi a destra e a sinistra, del tipo appunto la nostra economia andrebbe bene se non ci fossero i banchieri che rubano tutto tramite appunto gli interessi. In verità la cosa è esattamente il contrario, probabilmente il capitalismo sarebbe già crollato se la finanza non gli offrisse questa specie di stampelle che è la finanziarizzazione. Dunque in verità si dovrebbe al limite estremizzando più a destra e a destra, grati al mondo della finanza che ha evitato finora un crollo che in verità nessuno veramente desidera, perché non sarebbe solo il crollo dei capitalisti, ma anche il crollo alla fine anche dei salari e anche di tutte le altre forme di reddito attuale. Perciò da quel punto di vista, appunto, la finanza in qualche modo è piuttosto, ripeto, una specie di stampella che permette in verità ad un malato mortale di continuare a campare.
Però scusate, io non voglio interrompere troppo, però io personalmente il tema della finanziarizzazione non l'ho assolutamente chiaro, nel senso che avrò una visione forse sicuramente vetero, fisiocratica, per cui una cosa, no, c'è un valore che si sposta. Ma com'è possibile che ci sia questa immissione continua di risorse, di capitali, e questa cosa che da tanto tempo sta avvenendo non comporti delle ricadute importanti? Cioè, sono promesse che poi non vengono mantenute. È stato un po' discorso della crisi subprime, immagino, no? Che, però al di là di quella parentesi, è un fenomeno che sta sostenendo da tanto tempo questo meccanismo. Per cui mi domanda da dove, è una domanda terra terra, da dove si trova le risorse per poter alimentare il sistema senza che poi si chieda conto di quell'investimento?
Ma un credito, un'anticipazione su un guadagno futuro. In principio il credito viene dato ad un'impresa che poi realizza un profitto, con questo profitto poi paga il credito e si tiene l'altra parte come profitto. Però soprattutto dagli anni 60 in poi, di più e più questi crediti non sono più veramente stati recuperati con un guadagno, ma sono semplicemente serviti spesso a pagare altri crediti. E dunque c'è stata un'esplosione, appunto, di crediti concessi, spesso in forma assolutamente incontrollabile e bizzarra, come per esempio le cosiddette assicurazioni sulle, per esempio, sui fallimenti. Dunque queste finanze proliferavano appunto per conto proprio, senza dubbio dando talvolta enormi guadagni ai cosiddetti hedge funds. Però funzionano in qualche modo finché non c'è veramente qualcuno che richiede in verità il pagamento in contanti. Questo è successo nel 29, ha causato un'enorme crisi. In seguito hanno un po' imparato, appunto nel 2008 hanno sfiorato un'altra volta una crisi del genere, dopo averlo circoscritto hanno un'altra volta aumentato il cordone sanitario, però il problema rimane sempre là, questi soldi non sono assolutamente più coperti, né come era una volta il caso con le riserve di oro, perché dal 72 già le monete non sono più garantite in oro, né da un qualsiasi altro tipo di una economia reale. E dunque molto spesso dunque, i crediti servono essenzialmente a puntellare altri crediti. Però, come ho detto prima, non è soltanto le crediti del valore, ma anche gli osservatori borghesi un po' seri che in qualche modo dicono questa cosa abbastanza presto verrà giù, perché comunque diciamo abbiamo un tale aumento, cioè dell'indebitamento sia statale, per esempio la maggior parte dei paesi europei si è raddoppiato negli anni 90 il debito pubblico, sia l'indebitamento delle imprese, sia l'indebitamento dei privati. Dunque in verità andiamo tutti avanti con una finzione. Se ci fosse veramente uno shock globale di svalutazione di tutta questa moneta finta, in qualche modo ne rimarrebbe ben poco di attività economiche, crollerebbe più o meno tutte le imprese. Però, ripeto, questa cosa viene letta spesso veramente a rovescio dall'opinione pubblica, che dà alla finanza invece la colpa, dice che il capitalismo in qualche modo è sano, per così dire, il problema è semplicemente la finanza. E questo però è una vecchia storia che già raccontavano anche i nazisti.
Siamo alle domande?
Sì, andiamo avanti con le domande, però tutto questo discorso sai di...
C'è un passaggio che non è chiarissimo, perché tu Anselm dici il capitalismo non ha un fine concreto, ma deve crescere all'infinito. Questo però è un problema, perché tu dici siamo prossimi al collasso perché il mercato si è saturato sostanzialmente, sia verso l'esterno che verso l'interno. E verso l'esterno, ok, lo vedo, perché a meno che non si scoprano nuovi pianeti, ok, più o meno siamo lì.
Che comprano tutto.
Però verso l'interno io temo che sia sempre possibile una nuova estensione del mercato, come è stato per l'informatica, per, non so, penso ai social network appunto. Non, prima nessuno avrebbe pensato che si potesse trasformare, potessero trasformare le interazioni umane, affettive, eccetera, in, in merci, però è successo e questo effettivamente ha, ha dato un bello slancio vitale al capitalismo. E quindi entra questa la domanda. Cioè se il mercato interno è davvero prossimo a esaurirsi o troverà un, cioè si troverà un nuovo modo per capitalizzare su, sulla vita umana, su,
sul genoma,
estrarre valore dal vivente.
Esatto. Infatti adesso è il genoma quello che è in ballo sul mercato.
Beh, si può effettivamente osservare in verità un doppio movimento nel capitalismo, si potrebbe dire la prima fase caratterizzata soprattutto da una colonizzazione esterna, dunque nel primo tempo i paesi, i primi paesi capitalisti hanno effettivamente conquistato in senso geografico il mondo. Però al più tardi, dopo la seconda guerra mondiale, assistiamo ugualmente ad un processo di colonizzazione interna, dunque esattamente alla trasformazione di tante attività sociali in merci a tutti i livelli. Per esempio, io do un esempio molto banale: prima le conserve di pomodoro si facevano in casa, anche in città, poi a un certo punto è diventato qualcosa che tu compri, e per comprarlo tu devi prima aver guadagnato dei soldi. E dunque c'è stato appunto questo continuo aumento della logica del valore alla, appunto, alla vita quotidiana. E appunto altri esempi, appunto ho citato prima, è per esempio il fatto di trasformare la cura degli anziani, generalmente la salute, in una merce. E questo è anche uno degli aspetti, salute, un altro fattore di...
Salute, istruzione, sì. Tutto quello che è il welfare, sì. Si toglie... Si chiude il rubinetto allo Stato e tutto quello è a pagamento, sì. Altri business.
Sì, questo dunque è un fattore ugualmente dunque anche di crisi del capitalismo, perché questa trasformazione anche per esempio delle relazioni umane in merce crea allo stesso tempo anche una sofferenza psichica, un malcontento enorme che non, penso, conta non poco anche nelle dinamiche di crisi. Allo stesso tempo, in verità, questo processo non può però veramente salvare l'accumulazione, perché naturalmente ci deve essere comunque un potere d'acquisto per queste cose, cioè essenzialmente ci deve essere dunque un denaro sufficiente per comprare questi servizi, e siccome appunto, e se questo non aumenta significa semplicemente che uno paga per esempio la cura degli anziani sottraendo i soldi a qualche altra spesa. Dunque in verità tutto questo, come anche la pubblicità, è essenzialmente una concorrenza tra vari settori e tra varie imprese capitalistiche che in qualche modo si contendono i soldi del consumatore, ma non è che in quanto tale questo fa aumentare i soldi del consumatore. Sì, al limite può spingerlo a indebitarsi ancora di più, ma anche questo naturalmente ha un certo limite. E dunque, in verità, dunque, né sul piano esterno né sul piano interno, in verità, si riesce a trovare dunque, in qualche modo delle sfere sufficienti di valorizzazione. E in effetti da questo deriva un'altra conseguenza importante a cui volevo anche arrivare, che ugualmente si può esprimere in una frase per dire che mentre per tanto tempo il problema principale del capitalismo è stato lo sfruttamento. In verità oggi questo problema, che naturalmente è lungi dall'essere sparito, è però è stato parzialmente sostituito dall'uomo superfluo. Oggi il capitale molto spesso non ha più bisogno di esseri umani, perché non ha più bisogno di molta forza lavoro, e chi non lavora a lungo andare non può neanche consumare. E questo è effettivamente un fattore storicamente nuovo, perché per tanto tempo il capitale aveva bisogno di esseri umani, puntava anche per esempio all'aumento della popolazione, alla conquista di nuovi paesi, perché a parte il fenomeno della disoccupazione temporanea, quello che Marx chiama l'esercito industriale di riserva, però globalmente la popolazione interna serviva. Invece adesso serve sempre di meno, perché appunto la produzione industriale viene ormai svolta con un minimo di forza lavoro. Appunto, si è tanto parlato della terziarizzazione, cioè le persone lavorano nel terziario, però l'analisi marxiana secondo cui la maggior parte dei servizi in verità sono lavori improduttivi dal punto di vista capitalistico e dunque non aiutano l'accumulazione del capitale ma consumano semplicemente capitale, questa analisi viene anche confermata indirettamente dal fatto che appunto ormai in epoca neoliberale gli stati ovunque possono cercano di ridurre i servizi, esattamente perché i servizi in verità non aiutano il capitale, costano solo. E dunque da quel punto di vista esiste una massa crescente, naturalmente con grande differenza da un paese all'altro, di persone che in quanto tale non servono più a niente, che in verità per cui che non vale la pena di sfruttare, perché là dove le macchine costano ancora di meno, l'operaio, anche l'operaio meno pagato in qualche modo, è comunque già un costo eccessivo. Appunto, questa logica, almeno nei paesi occidentali, chiaramente viene ancora un po' mitigata appunto da tutta una serie di appunto sussidi, disoccupazione, reddito di cittadinanza e altri elementi, ma la tendenza del capitale in qualche modo questo è proprio il suo ultimo stadio forse, di non avere più bisogno degli esseri umani. Perciò ci sono ormai interi continenti come l'Africa o interi paesi come la Grecia o interi strati della popolazione che dal punto di vista del capitale farebbero meglio di mettersi una pietra al collo e di buttarsi in mare, perché non servono praticamente a niente o quasi. E questo è un elemento, questo apre effettivamente anche uno scenario molto diverso per le teorie dell'emancipazione, perché tutte l'emancipazione tradizionale puntava sulla rivolta degli sfruttati, che però hanno anche l'arma dello sciopero, di altre forme di rivolta, perché, proprio perché il capitale aveva bisogno anche di loro, potevano anche rifiutarsi. Nel momento in cui una parte della popolazione è semplicemente inutile, superflua dal punto di vista capitale, questo perde anche largamente la sua stessa capacità, questa parte, di opporsi a queste derive, perché in qualche modo appunto, non hanno più niente da offrire che potrebbero anche non dare. E questo cambia dunque anche molto, per esempio, le considerazioni sui possibili metodi di lotta e di rifiuto.
Posso fare una domanda? A questo punto sono un po' confusa. Allora, se il plus valore si genera dal plus lavoro, e che è lavoro vivo, se ho capito bene, Peppa?
No,
non è quello allora. Perché allora mi chiedo, no? Se il sistema attualmente va avanti sulla menzogna, sulla finzione, sul denaro finto, no? E però non è che il capitalismo può andare avanti solo sulla finzione finanziaria. Però se non c'è più bisogno del lavoro umano, cioè non ci sto più capendo, come mai? Perché se non c'è però lavoro umano, produzione di lavoro umano, però non c'è neanche produzione di salari per comprare le merci. Cioè, sono un po' confusa. Non so se mi sono spiegata nella mia confusione. Cioè, che cosa succede allora, no? Cioè, l'uomo diventa superfluo, io lo capisco, però se l'uomo diventa superfluo, il capitalismo dove lo produce il valore?
Appunto, questo è quello il problema. Questo è esattamente il problema. Il problema, perché non è che il capitalismo sia una persona super intelligente, si fa tutti questi calcoli e arriva per esempio alla conclusione è meglio non intraprendere questa strada. Il feticismo è anche questo, che ognuno appunto opera per conto suo, ogni stato, ogni impresa, ogni capitalista agisce per conto proprio, in qualche modo tutti lavorano anche contro tutti gli altri in questo punto. Beh, effettivamente, se secondo questa interpretazione, il vero valore definito come il prodotto di un lavoro produttivo effettivamente è senza dubbio in diminuzione da almeno 50 anni. Naturalmente ancora ne esiste.
È lì che implode il capitalismo?
Sì, appunto, ecco quello che Kurz chiama il limite interno del capitalismo, appunto, più che un crollo, appunto, è una specie effettivamente di implosione o di diminuzione, che, ripeto, viene largamente mascherato appunto dalla finanziarizzazione. Però devo anche ammettere, anche rispetto alle prime formulazioni date da Krisis e da Kurz, che questo processo è senza dubbio più complesso e più lungo. Alcuni fattori, per esempio come il ruolo di paesi come la Cina o l'India, senza dubbio li abbiamo sottovalutato, siccome anche in quell'epoca tutta la stampa borghese diceva sempre sì, ma il capitalismo si è semplicemente spostato dunque verso il Pacifico, là avrà ancora un futuro infinito, e la sinistra diceva la stessa cosa. Rispetto a questo era stato molto importante da parte della critica del valore di cercare anche di smontare questi miti sul fatto che l'accumulazione può semplicemente spostarsi altrove, perché il vero problema dell'accumulazione è appunto il diminuito uso della forza lavoro, e questa cosa non cambia con uno spostamento geografico. Però è anche vero che queste analisi, anche da parte di Kurz e di Krisis, erano senza dubbio talvolta un po' troppo, come dire, non tenevano abbastanza conto anche di tutta una serie di fattori anche, anche ritardanti. No, l'altra cosa, no, il plus lavoro è quella parte che l'operaio lavora oltre quel tempo che è necessario per ricostituire il suo, per farsi pagare lo stipendio. Questo è il plus valore. E questa è appunto una parte del lavoro vivo. Dunque il plus valore nasce soltanto dal il plus valore, dunque, nasce soltanto dal lavoro vivo. E dunque meno c'è lavoro vivo, meno c'è profitto. Questo lo spiega Marx anche in un altro modo, adesso non so se è il caso di introdurlo. Quando tu hai un capitale, tu lo investi, una parte nel comprare la forza lavoro, cioè nel pagare un salario. Questo Marx lo chiama il capitale variabile, variabile perché è questo che dà alla fine, da cui tiri il plus valore. E l'altra parte lo investi in materiali, località e tecnologie. Questo Marx lo chiama il capitale costante, perché questo capitale di per sé non aumenta, rimane semplicemente, si riproduce tale e quale. Ormai più le tecnologie, per esempio, è uno stadio primo di una produzione. Se tu per esempio tu metti per esempio delle sarte a lavorare semplicemente con ago e filo, tu paghi quasi tutto in salario per quanto è basso, perché ago e filo non costano quasi niente, ma la produttività è molto bassa. Se tu invece compri una fabbrica dove magari un operaio, dunque diciamo mettendo in moto una gigantesca macchina, fa 1000 camicie, tu dunque il tuo capitale in gran parte l'hai speso in capitale costante, il capitale variabile è molto poco da quel punto di vista. Ma siccome solo il capitale variabile, cioè quello investito in salari, alla fine permette la crescita del tuo profitto, dunque più la parte di capitale variabile è piccola, più in qualche modo è piccolo anche il ritorno sull'investimento. Dunque gli investimenti sono sempre meno redditizi più c'è tecnologia. Certo, non ti convince?
L'ho capito. No, cioè, se c'è una mega fabbrica, riesco a fare 1000 camicie senza lavoro, vedendo che poi ci faccio i soldi. Il plus valore è tra quello che ho comprato come materia prima e quello che riesco a rivendere come materia finita. Il plus valore c'è, non c'è sul lavoro, ma c'è sul processo produttivo.
Sì, ma gran parte di quello del prezzo di queste camicie viene dal tuo investimento in tecnologia, e dunque questo in qualche modo si ritrova nella camicia tale e quale, e non c'è nessun plus lavoro. Dunque la tecnologia, dunque quello che tu hai speso, se mettiamo alla fine, tu hai queste camicie, tu li rivendi alla fine tutti quanti, dunque i soldi che tu ricavi equivalgono al tuo investimento in tecnologia tale e quale. in quello che tu hai speso nel salario e nel plus valore dell'operaio. Se questo operaio nel suo caso è soltanto uno, questa parte è minima, perché la tecnologia in quanto tale non ti rende più ricco, almeno a livello basico.
Cioè, perché devi ammortizzare l'investimento iniziale sulla macchina.
Sì.
Ma è quando l'avrai ammortizzato, perché non si sa quanto tempo ci vuole.
È possibile che la macchina sia obsoleta.
L'obsolescenza programmata.
No, però scusate, mi sembra una questione di rana caprina, perché riprendo il discorso di prima, io lo seguo il discorso e in parte, cioè, in buona misura mi convince. In questo lavoro morto rappresentato dalle macchine che permettono di moltiplicare di smisura la produttività, è comunque insito un lavoro vivo che per gli operai e i tecnici che l'hanno ideata, progettata e costruita. Quindi è come se fosse un lavoro vivo che diciamo è congelato lì dentro, ma comunque che è stato presente, quindi comunque partecipa esso pure alla produzione di plusvalore. Quindi dire tu cur che soltanto il lavoro vivo vero e proprio produce plusvalore e non anche invece la tecnologia, le macchine che comunque racchiudono al loro interno del lavoro vivo ossificato, se volete, comunque, ma che comunque è stato necessario per la loro produzione, e comunque sono tutti e due fattori che portano dal mio punto di vista un valore aggiunto, diciamo così, che crea un business, un vantaggio per chi poi vende la produzione.
Sì, ma la macchina non produce del valore, la forza lavoro è l'unica merce che produce del valore, questa è la sua caratteristica, perché appunto, il valore deriva proprio dalla forza lavoro, la macchina in qualche modo non produce un valore, semplicemente il suo valore si ritrova nel valore finale, ma la macchina non aggiunge niente in più, dunque quello che aggiunge è il lavoro in più che, appunto, che viene prestato oltre il salario.
Cioè, forse si potrebbe, provo a spiegare così, cioè la tecnologia che giustamente contiene lavoro vivo produce sì valore, ma nel tempo e in scala è maggiore la distruzione di valore rispetto alle altre produzioni che assorbono questa tecnologia di quanto sia nello specifico il valore creato per produrre la nuova tecnologia. Il discorso che dicevi della fabbrica, è vero che nell'immediato quella fabbrica con una tecnologia importante riduce chiaramente costo del personale e quindi esporta di più, ma siccome sulla base di quello che diceva Anselmo stamani poi c'è una dinamica competitiva per cui le altre fabbriche utilizzano la stessa tecnologia, poi alla fine complessivamente c'è una distruzione di valore, cioè c'è una rincorsa continua ad abbattere sempre di più la componente, credo, di lavoro vivo, e quindi nell'immediato sì, quell'azienda andrà meglio, ma poi dopo il sistema complessivamente decade.
Sì,
si adegua. Comunque è una tendenza.
No, soprattutto perché questo extra guadagno rapidamente sparisce perché gli altri investono nelle stesse tecnologie e dunque i prezzi nuovamente si allineano.
No, c'è Ceraldo.
Ma io penso che la realtà sia enormemente più complessa dei ragionamenti con cui noi vogliamo ricostruirla. E questo mi pare già è una cosa che a me mi mette sempre in dubbi continui, che stiamo tentando di descrivere dei fenomeni semplificandoli. Come una semplificazione dire che il lavoro vivo non serve più. Non è vero, è necessario ridurlo oggi per il capitale, ma un nucleo di lavoratori
sì, certo,
più specializzati, sì, eccetera, certo, serve,
sì,
come no?
Certo, questo...
E questo ha creato delle spaccature, perché oggi un tecnico nell'industria è ben pagato e un generico... è sempre meno, e poi stiamo arrivando alla decisione che questa gente va eliminata. La guerra in questo momento a Gaza è un'applicazione, e la Covid è stata un'altra applicazione. Qui c'è gente da eliminare, bisogna trovare i modi, i metodi. Netanyahu ha il merito di avere tolto i veli e di avere... Vi chiedete perché a Gaza in questo momento si uccidono più bambini che adulti? Qui c'è dietro un programma di eliminazione delle generazioni future. Non parliamo della Covid, eccetera. E non lo so, io personalmente sono un ignorante in economia. Lo sono sempre stato, anche quando avevo un'industria, l'ho condotta su criteri sociali. E infatti poi alla fine ho dovuto venderla e fortunatamente avevo accumulato della tecnologia che mi ha permesso. E quindi sono sempre sospettoso verso le semplificazioni. Ora io anticiperei un discorso che pensavo andasse a domani. Ma queste cose... Illich forse non le aveva capite bene già negli anni 1970-71. Qui si cita molto la convivialità, ma c'è un libretto di Illich che è il seguito della convivialità. Lui stesso ha detto questo è un complemento. Ed è la disoccupazione creativa, che i lettori di Illich normalmente non leggono. E nella disoccupazione creativa c'è un patrimonio di comprensione di quello che è successo. E allora una domanda. Io sono agli inizi della lettura della critica del valore, che trovo estremamente interessante. Però questa lettura del valore, Illich l'aveva, e non solo Illich, tu stesso scrivi un elenco di nomi di persone che l'avevano, e mi chiedo, domattina vi leggerò una mail che Esteva mi aveva mandato, in cui dice la nuova interpretazione di Illich, riferita a voi. E ho cercato di capire cos'era questa nuova, perché la vecchia l'avevano già capita in tanti. Io ho dedotto, scusate, forse vado un po'... Ho dedotto che questa nuova fosse la vostra lettura che la fine del capitalismo è dimostrato oggi, negli ultimi 20-25 anni, che è nel suo DNA. Cosa che prima non si poteva capire. Questa nuova io penso che anche Illich non l'avesse capita. Illich si affidava al discorso che il capitalismo è un fatto storico e come fatto storico finirà. Ne aveva intravisto, non intravisto, ne aveva letto bene tutte le contraddizioni, però non aveva letto il fatto che queste contraddizioni erano insite e portavano inevitabilmente. E allora mi chiedo anche, prima domanda, come mai nelle vostre bibliografie estesissime il nome di Illich non compare? E quando mi sembra che sia uno strumento fondamentale per comprendere il processo del capitalismo.